Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 20 febbraio 1945. Non so come farò a scrivere tanto, perché sento che Gesù si vuole presentare col suo Evangelo vissuto. Ed io ho sofferto tutta la notte per ricordare la visione seguente, della quale ho scarabocchiato le parole udite, come potevo, per non dimenticarle. Tempo di persecuzione, una delle più grandi persecuzioni, perché i cristiani sono torturati in masse, non presi singolarmente. Il luogo è la cavea di un circo. Si chiamano così. Insomma, è un locale certo sito sotto le gradinate del circo e adibito al ricovero dei gladiatori, bestiari, eccetera, eccetera, di tutti gli addetti al circo, insomma. Premetto che dirò male i nomi, perché sono 35 anni che non leggo nulla di storia romana e perciò. In questo locale ampio, ma scuro, perché ha luce solo da una porta spalancata su un corridoio che certo porta all'interno del circo e forse all'esterno del medesimo, e da una finestrella, direi una feritoia bassa, a livello del suolo del circo, da cui vengono rumori di folla. Sono ammassati molti e molti cristiani di ogni età. Dai bambini di pochissimi anni, ancora fra le braccia delle madri, e due, per quanto sui 2 anni, ancora poppano all'esausta mammella materna, ai vecchi cadenti. E vi sono anche dei gladiatori, già con l'elmo e quella relativa corazza che difende e non difende, perché lascia scoperte ancora parti vitali, quali il giugolo e le parti dell'addome all'altezza e posizione del fegato e della milza. Indossano questa parziale armatura sulla nuda pelle ed hanno in mano la corta e larga daga fatta quasi a foglia di castano. Sono bellissimi uomini, non tanto per il volto, quanto per il corpo robusto e armonico, di cui noto ad ogni movimento il guizzare agile dei muscoli. Alcuni hanno cicatrici di vecchie ferite. Altri non mostrano nessun segno di ferita. Parlano fra loro e rilevo che devono essere di paesi sottomessi a Roma, prigionieri di guerra, certo, perché non usano che un latino molto bastardo e pronunciato con voce dura e gutturale, quando si rivolgono ai cristiani che in attesa della morte cantano i loro dolci e mesti inni. Un gladiatore, alto quasi 2 metri, un vero colosso biondo come il miele e dai chiari occhi di un azzurro grigio, miti pur fra tanta ombra di ferro che riflette sul suo volto la visiera dell'elmo, si rivolge ad un vecchio tutto vestito di bianco, dignitoso, austero, più ancora, ascetico, che tutti i cristiani venerano col massimo rispetto. Padre Bianco, se le bestie ti risparmiano io ti dovrò uccidere. Così è l'ordine. E me ne spiace perché in Pannonia ho lasciato un vecchio padre come te. Non te ne dolere, figlio. Tu mi apri il cielo. E da nessuno, nella mia lunga vita, avrò mai avuto dono più bello di quello che tu mi dai. Anche nel cielo, luogo dove certo è il tuo Dio, come nel mio vi sono i nostri dèi, ed in quello di Roma i loro, ancora è morte e lotta. Vuoi tu ancora soffrire per odio di dèi, come qui soffri? Il mio Dio non è che solo. Nel suo cielo egli regna con amore e giustizia. E chi là perviene non conosce che eterno gaudio. L'ho udito dire da più e più cristiani durante questa persecuzione. E ho detto ad una fanciulla che mi sorrideva mentre calavo su lei la daga, e ho finito d'ucciderla, ma non l'ho uccisa per salvarla, perché era tenera e bionda, come un'erica giovinetta dei miei boschi. Ma non m'è servito. Di qui non la potei portare fuori, e il giorno dopo ai serpenti fu dato quel corpo di latte e rosa. L'uomo tace, con aspetto mesto. «Che gli hai detto, figlio?» chiede il vecchio. «Ho detto, lo vedi, non sono cattivo, ma è il mio mestiere. Sono schiavo di guerra. Se è vero che il tuo Dio è giusto, digli che si ricordi di Albulo. Mi chiamano così a Roma, e si faccia vedere col suo bene». Mi ha detto, «Sì». Ma è morta da giorni e nessuno è venuto. Finché non sei cristiano, Dio non ti si mostra che nei suoi servi. E quanti di essi ti ha portato? Ogni cristiano è un servo di Dio, ogni martire un amico, tanto amico, da vivere fra le braccia di Dio. Oh, molti! E io, non solo io, anche Dacio e il Lirico e anche altri di noi, tristi nella nostra sorte, siamo stati presi dal vostro giubilo e lo vorremmo. Voi siete in catene, noi no, ma neppure il soffio ci è libero. Se Cesare lo vuole, ecco ci incatenano l'alito dandoci morte. Ti fa ribrezzo parlarci di Dio? È l'ultima mia gioia della terra, figlio, ed è ben grande. Ti benedica Gesù, mio Dio e Maestro, per essa. Sono prete, Albulo. Ho consumato la vita nel predicarlo e nel portare a lui tante creature. E più non speravo di avere questa gioia. Odi. E il vecchio, a lui e agli altri gladiatori, assiepatisi intorno, ripete la vita di Gesù, dalla nascita alla morte di croce, e dice, schematicamente, le necessità essenziali della fede. Parla seduto su un masso che fa da banchina, pacato, solenne, tutto un candore nei capelli lunghi, nella barba mosaica, nella veste, tutto un ardore nello sguardo e nella parola. Si interrompe solo due volte, per benedire due gruppi di cristiani tratti nell'arena per essere gettati in giochi nautici, in pasto ai coccodrilli. Poi riprende a parlare, fra il cerchio dei robusti gladiatori, quasi tutti biondi e rosei, che l'ascoltano a bocca aperta. Si chiama Crisostomo, quel dottore della Chiesa. Ma che nome dare allora a questo che non si nomina? Termina dicendo: questo è l'essenziale da credere per avere il battesimo e il cielo. Le voci robuste dei gladiatori, una decina, fanno rimbombare la volta bassa. Lo crediamo, dacci il tuo Dio. Non ho nulla per aspergervi. Non una goccia d'acqua o altro liquido, e la mia ora è giunta. Ma troverete il modo... No, Dio me lo dice, un liquido è pronto per voi. I cristiani ai leoni, ordina il sorvegliante, tutti! Il vecchio prete in testa, dietro gli altri, fra cui le madri sul cui seno si sono addormentati i pargoli, entrano cantando nell'arena. Che folla, che luce, che rumore, quanti colori! È gremita inverosimilmente di popolo d'ogni ceto. Nella parte che il sole invade, vi è popolo più basso e rumoroso. Nella parte all'ombra, vi è il patriziato. Toghe e toghe, ventagli di struzzo, gioielli, conversazioni ironiche a voce più bassa. Al centro della parte all'ombra, il podio imperiale, col suo baldacchino purpureo, la sua balaustra infiorata e coperta di drappi, e i suoi sedili soffici, per il riposo del Cesare e dei patrizi e cortigiani, suoi invitati. Due tripodi in oro fumano ai lati estremi della balconata e spargono essenze rare. I cristiani vengono spinti verso la parte al sole. Dimenticavo una cosa. Al centro dell'arena è un... non so come dirlo. È una costruzione in marmo, da cui salgono al cielo zampilli sottili, impalpabili di acqua. E sulla piattaforma di questa costruzione, di un ovale allungato, alta 2 metri scarsi dal suolo, sono statuette di dei in oro e tripodi in cui ardono incensi, sono davanti ad esse. I cristiani sono dunque ammassati dalla parte solare. Faccio uno schizzo come so. I leoni irrompono. Il vecchio prete si avanza solo, per primo, a braccia tese. Parla. Romani, per i miei fratelli e per me, pace e benedizione. Gesù, per la gioia che ci date di confessarlo col sangue, vi dia luce e vita eterna. Noi di questo lo preghiamo perché grati vi siamo della porpora eterna di cui ci vestite col... Un leone ha preso il balzo, dopo essersi avvicinato, strisciando quasi al suolo, e lo atterra e azzanna alla spalla. La veste ed i capelli di neve sono già tutti rossi. È il segnale dell'attacco bestiale. La torma delle fiere a balzi si lancia sul gregge dei miti. Una leonessa, con un colpo di zampa, strappa ad una madre uno dei pargoli dormenti, ed è così feroce la zampata che asporta parte del seno della madre e si rovescia, forse lacerata fino al cuore, sull'arena e muore. La belva, a colpi di coda e di zampa, difende il suo tenero pasto e lo sgranocchia in un baleno. Una piccola macchia rossa resta sulla sabbia, unica traccia del pargolo martire, mentre la belva si alza leccandosi il muso. Ma i cristiani sono molti e le belve poche in confronto, e forse già sazie. Più che divorare, uccidono per uccidere. Atterrano, sgozzano, sventrano, leccano un poco e poi passano altrove, ad altra preda. Il popolo si inquieta perché manca la reazione nei cristiani e perché le bestie non sono feroci a sufficienza. Urla. A morte, a morte, anche l'intendente a morte. Non sono leoni questi, ma cani ben pasciuti. Morte ai traditori di Roma e di Cesare. L'imperatore dà un ordine e le belve vengono ricacciate nei loro antri. Vengono fatti entrare i gladiatori per il colpo di grazia. La folla urla i nomi dei preferiti. Albulo, Illirico, Dacio, Ercole, Polifemo, Tracio e altri ancora. Non sono solo i soli gladiatori ai quali ha parlato il vecchio martire, che agonizza nell'arena con un polmone quasi scoperto da un colpo di zampa, ma anche altri che entrano da altre parti. Albulo corre al vecchio prete. La gente dice: «Fallo soffrire! Alzalo! Che si veda il colpo! Forza, Albulo!» Ma Albulo si china invece a chiedere al vecchio qualcosa e, avuto un cenno di assenso, chiama i compagni che hanno prima udito parlare il vecchio prete. Non riesco a capire ciò che fanno, se si fanno benedire o che avviene, perché i loro robusti corpi fanno come un tetto sul vecchio prostrato. Ma lo capisco quando vedo che una mano senile, già vacillante, si alza sul gruppo di teste strette l'una all'altra e le asperge del sangue di cui si è fatta piena come una coppa. Poi ricade. I gladiatori, spruzzati di quel sangue, scattano in piedi e alzano la daga che brilla nella luce. Urlano forte. Ave, Cesare, imperatore, i trionfatori ti salutano. E poi, ratti come un fulmine, corrono a quella costruzione che è in mezzo al circo, balzano su essa, rovesciano idoli e tripodi, li calpestano. La folla urla come impazzita. Chi vorrebbe difendere il gladiatore preferito? Chi invoca morte atroce ai novelli cristiani? Che, per loro conto, tornati sull'arena, stanno allineati, sereni, magnifici come statue di giganti, con un sorriso nuovo sul volto fiero. Cesare, un brutto, obeso, cinico uomo incoronato di fiori e vestito di porpora, si alza fra la corona dei suoi patrizi, tutti in vesti bianche. Solo alcuni hanno una balza rossa. La folla fa silenzio in attesa della sua parola. Cesare, chi sia non so questo viso rincagnato e vizioso, tiene tutti in sospeso per qualche minuto, poi rovescia il pollice in basso e dice: «Vadano a morte per i compagni!» I gladiatori non convertiti, che intanto hanno sgozzato i malvivi cristiani con la metodicità con cui un beccaio sgozza gli agnelli, si rivoltano e con la stessa automatica freddezza e precisione aprono ai compagni la gola, al giugolo. Come manipolo di spighe che la roncola taglia stelo a stelo, i 10 neocristiani, aspersi del sangue del prete martire, si fanno veste di porpora eterna col loro sangue e cadono con un sorriso, riversi, guardando il cielo in cui si inalba il loro giorno beato. Non so che circo sia, non so che età del cristianesimo, non ho dati, vedo e dico ciò che vedo. Io non ho mai messo piede in nessuna arena o circo o colosseo, perciò non posso dare il menomo indizio. Per la folla e la presenza del Cesare direi essere a Roma, ma non so. Mi rimane nel cuore la visione del vecchio prete martire e dei suoi ultimi battezzati, e basta. Ora poi, e sono le 11, vedo questo. Segue il capitolo 113, che inizia ripetendo le 4 righe iniziali dello scritto di questo giorno, dell'opera L'Evangelo. Della stessa opera seguono ancora, con date dal 21 al 28 febbraio 1945, i capitoli da 114 a 120.